due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un caro saluto, chi ci conosce sa già di cosa più o meno ci occupiamo in questa trasmissione, cosa facciamo o cosa non facciamo, chi non ci conosce gli diciamo come brevissimo presentazione e biglietto da visita che qui a partire da spunti di cronaca locale cerchiamo di fare critica, di dare voci alle situazioni, realtà, singoli o diciamo situazioni in realtà collettive in qualche modo organizzate e di base, diamo spazio e voce alle istanze del territorio con particolare attenzione ovviamente ai conflitti sociali che sono aperti nei nostri territori metropolitani, e lo facciamo a partire dagli articoli di cronaca o quando non ci sono, perché non è ovviamente raro il caso in cui la stampa locale non si occupi affatto di quelle che sono le battaglie di abitanti, di cittadini, dei lavoratori, delle lavoratrici e di comitati o movimenti, istanze auto-organizzate e spontanee, cerchiamo noi di farlo e di aprire i nostri microfoni. Oggi è proprio quello che voglio fare in una versione della nostra trasmissione che, nonostante la presentazione che ho voluto e ci ho tenuto a fare, perché chi ci ascolta magari lo fa oggi ma potrebbe farlo anche per il futuro, gli potremmo piacere affezionarci, e oggi in realtà però stavo per l'appunto dicendo che la nostra trasmissione andrà in onda in una versione ridotta, in una versione che per certi aspetti non mi piace molto mandare così, ma è quello che sono riuscito a fare in questa settimana che per me personalmente, ma non solo a livello personale, è stata ricca di impegni, ricca di attività che hanno necessariamente comportato un ordine di priorità nel quale purtroppo la trasmissione settimanale questa volta è andata in secondo piano. Spero che non ci sia troppa delusione da parte vostra, sicuramente sono tante le cose che dentro la nostra radio stanno comunque girando, a partire proprio dallo sgombero di Viale Corsica che ha interessato un tessuto militante ma anche un tessuto di attivisti e di persone attive e sensibili rispetto alle questioni non solo del diritto alla casa e più in generale del diritto all'abitare, ma in generale, diciamo appunto come dicevo, rispetto a quello che è la trasformazione della nostra città che è sempre più vittima delle usiamo un plurale, di molteplici manovre speculative, non solo quelle che afferiscono direttamente al centro città vetrina, che stanno implementando insomma le caratteristiche di città vetrina che Firenze ha assunto almeno 50 anni fa, ma che appunto sono state portate ad estreme conseguenze già dalla giunta Domenici per poi essere riconfermate da quella Renzi e poi prese in mano direttamente dalla giunta Nardella, che si prepara, come più volte ci ha annunciato nella cronaca, alla terza dose, così diciamo, insomma in qualche modo scherzando alluso al fatto che si prepara al terzo mandato, sempre che gli abitanti e i cittadini lo vogliano riconfermare, viste quante ne fa. Appunto lo sgombero di Viale Corsica c'è stata un altro aspetto sicuramente che ha dominato le cronache locali e continua a farlo, la vicenda della guerra o per meglio dire dell'intervento umanitario, perché mi sembra di poter dire che si vanno ripetendo categorie e scenari che abbiamo già visto con la guerra jugoslava. Mi sono permesso di chiamarla in causa e di utilizzarla, diciamo, a modello di quello che è lo schema operativo delle forze del complesso legato alla NATO, già nella prima trasmissione nella quale ero incappato nelle cronache locali che si riferivano ai giorni e alle giornate che aprivano il conflitto. L'ho usato un po' come modello di riferimento, sia perché mi ha segnato, diciamo, dal punto di vista generazionale, perché in quegli anni ero, diciamo, giovane, ma perché anche perché non credo che si vada troppo lontani quando si continua a diciamo a vestire i panni della pace, a utilizzare la bandiera dell'Ucraina e i colori dell'Ucraina per farli coincidere con quelli della bandiera della pace, e nello stesso tempo però sì, è già fatto il decreto Ucraina con il quale si mandano armi e armamenti, e ancora di più se guardiamo quello che è successo proprio a Firenze, dove nelle piazze cittadine, nella piazza convocata da Dario Nardella, capofila di questo milieu che si chiama Eurocities, una di quelle organizzazioni nelle quali il sindaco Nardella si mette a capo, si autoelegge, non si sa esattamente cosa fanno e quali sono i suoi compiti, ma certamente uno dei compiti che si danno è quello di dare spazio, visibilità e in qualche modo credibilità al sindaco di Firenze. Quindi Firenze, capofila di queste città europee che si sono, diciamo, tra virgolette, mobilitate per la pace, quando poi però abbiamo visto intervenire in videoconferenza il presidente ucraino Zelensky, che era ovviamente atteso che venisse di fatto a chiedere a un general generico mondo occidentale un intervento e una presenza a difesa dell'Ucraina più consistente di quella che già c'è e che appunto avviene e viene portata avanti attraverso l'invio di armi e armamenti attraverso il personale della NATO. Quindi queste piazze hanno trovato ovviamente dentro le cronache locali un ampio spazio. C'è stato, per dirla la verità, anche in qualche modo il tentativo di non lasciare il campo solo a queste piazze qui, ma di dare spazio e voce anche a interventi critici, ma comunque siamo nel campo delle opinioni. Quindi sicuramente questa è stata una cosa che ha dominato queste cronache. Come ho detto, mi dispiace perché mi avvio a fare una trasmissione ridotta e quindi a non dare lettura né dei titoli né degli articoli. Credo comunque che riusciremo a recuperare il tempo perso, perché certamente queste cose torneranno e purtroppo la guerra non si chiude adesso, e ancor meno si chiudono il complesso sistemico di contraddizioni e interessi intercapitalistici e interimperialistici che si vanno a scontrare, che si stanno scontrando in questo momento. Quindi queste cose le riprenderemo. La trasmissione di questa settimana, che poi tra l'altro casca anche dentro una serie di ricorrenze molto molto rilevanti e molto pesanti, quella del 16 di marzo del 2003, quando nello stesso giorno perdevano la vita, da una parte in Palestina, mi pare fosse Rafa, ma potrei sbagliarmi, la giovane Rachel Corrie, l'attivista statunitense dell'International Solidarity Movement, che tentava, dentro, diciamo, quello che allora era gli scontri della seconda intifada, di proteggere le abitazioni di alcuni palestinesi, e che i militari israeliani non hanno avuto nessuna pietà e hanno schiacciato con un caterpillar uno di quegli strumenti di guerra, o meglio, insomma, uno strumento diciamo di lavoro, che è diventato in quel contesto direttamente uno strumento di guerra. Era il 16 marzo del 2003. Lo stesso giorno, il 16 marzo del 2003, moriva per mano di assassini fascisti a Milano il compagno Dax, Davide Cesare, anche lui una ricorrenza che non possiamo dimenticare, visto anche che siamo nel 2022 e si avvicina per entrambe queste ricorrenze il ventennale. Insomma, moriva Dax dentro quello che allora era il tentativo delle destre radicali, delle nuove destre, di uscire dal ghetto, di collocarsi anche all'interno del panorama politico istituzionale e mainstream. Fa favorite dal governo Berlusconi e da quella che si faceva chiamare Casa delle Libertà, e che insomma nello stesso tempo flirtava con i nazifascisti che da una parte tenevano in tasca il coltello e dall'altra occhieggiavano alle formazioni della destra istituzionale per uscire dal ghetto e uscire di nuovo dalle fogne e tornare come competitori credibili nello scenario politico e istituzionale. Queste due scadenze importanti, l'altra indimenticabile, quella di Orso, che muore in Siria volontario, militare di fatto a fianco delle IPG-IPJ nella difesa del processo curdo del confederalismo democratico, e queste sono sicuramente delle date che non possiamo dimenticare e vogliamo in qualche modo ricordare, anche se solo a volo d'uccello, ma potrebbe qualcuno che ci ascolta non conoscere, addirittura non sapere questi fatti, e spero almeno di aver suscitato un minimo di curiosità per andare a fare qualche ricerca in rete su quello che è stato e che ci porta poi sul presente. Questa trasmissione si avvicina, direi quasi scherzando, pericolosamente al 26 di marzo, che è la manifestazione della GKN, questo tentativo di convergenza sicuramente interessante, di cui sentiamo sempre più forte il bisogno tutti e tutte, proprio a partire da quelli che sono i fatti drammatici non solo della guerra, ma anche della guerra contro i movimenti, della guerra contro le organizzazioni popolari e di base, e anche contro le occupazioni e gli occupanti. Questa è un po' diciamo la mia introduzione di oggi, perché non voglio e non volevo assolutamente sprecare lo spazio che Radio Wombat mi dà dentro il suo palinsesto, e nel non volerlo sprecare voglio questa settimana andare a Prato per dare la parola ai comitati, al comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud, che è un comitato che abbiamo conosciuto in questi anni di stampa rassegnata, in questi anni di movimenti sul tema dei rifiuti, sul tema del riuso delle risorse, dell'energia, e che torna insomma alla mobilitazione perché, come loro stessi dicono, la misura è colma e noi ci rifiutiamo. Quello che va ad agitare oggi in questo momento specifico, in questa contingenza, ancora una volta sugli abitanti, a preoccupare gli abitanti di quell'area, insomma di quella tessera del puzzle metropolitano che è la nostra area metropolitana da Firenze a Prato fino, volendo, anche a Pistoia, la misura è colma e noi ci rifiutiamo. Si parla del lab del riciclo tessile e dell'inceneritore della Gida. Sabato 19, per l'appunto, il comitato lancia una manifestazione di protesta con i comitati dell'Osservatorio Ambientale. Li vogliamo andare a sentire e diamo direttamente, senza perdere altro tempo, la parola a loro per raccontare quelle che sono le ragioni che li portano nuovamente in piazza, quelli che sono le criticità di questa zona, della, come ho detto, di questa tessera del puzzle metropolitano, che sono già tante, e come in qualche modo sarà forse possibile, attraverso la mobilitazione, l'auto-organizzazione, la presa di coscienza che si fa iniziativa e mobilitazione, uscire dai problemi che il capitalismo nelle sue in molteplici forme continua a generare in termini ambientali e in termini di diritto alla salute che viene continuamente leso. Lo facciamo con Francesco, che è uno dei portavoce del comitato, a cui andiamo a cedere immediatamente il microfono e la parola. A te, Francesco.
Salve, sono Francesco Bellini, presidente del comitato Difendiamo la Nostra Salute di Prato. Ringrazio nuovamente per questo spazio che ci viene proposto e per aggiornarvi su quello che succede nella zona di Baciacavallo. Diciamo, le novità sono sempre dietro l'angolo, per quello noi facciamo un presidio sabato con inizio dalle ore 16, perché, come diciamo noi, la misura è colma, in quanto oltre a tutto ciò che abbiamo già raccontato, quindi l'imminente nuovo inceneritore, il vecchio inceneritore che è stato ristrutturato e praticamente rappresenta un duplicato del nuovo, il futuro biodigestore, le vasche di depurazione, adesso nell'unico spazio verde che rimaneva come intercapedine fra questo mostruoso impianto ad alta pericolosità industriale e la zona abitata, viene proposto di costruire l'hub per il riciclo tessile, quindi un consumo di suolo, fra l'altro, perché è costruito su una zona che in questo momento è una zona verde, dove instaurare un capannone che rappresenti per la Toscana un punto di riferimento per la raccolta dei rifiuti tessili per la loro cernita, con un previsto scarico di merci pari a 34.000 tonnellate, quindi sostanzialmente con un aumento anche del traffico notevole nella zona che già è vessata dalla tangenziale e che ha anche, fra l'altro, l'elettrodotto a ridosso delle case. Quindi un traffico che si va ad incrementare a quello che attualmente è già un traffico abbastanza insostenibile, abbinato anche a quello dell'autostrada. Quindi sostanzialmente una goccia che fa traboccare il vaso. Io non so più cosa dire, non ne possiamo più. Questa è praticamente lo slogan che mi viene in mente. Non ne possiamo più perché veramente ormai la politica non ha nessun tipo di rispetto per le istanze dei cittadini. Qui noi siamo tutti sul piede di guerra, in quanto anche all'interno del PD si sono spaccati su questa scelta che, diciamo, va in controtendenza anche a quelle che sono state le promesse elettorali, cioè di miglioramento delle periferie. Invece ci troviamo di nuovo in una zona che è al centro di tre paesi e quindi, come ho già detto in altre occasioni, è sostanzialmente la piazza di un grande paese costituito da Paperino, Fontanelle e Cafaggio, quindi un centro che riguarda 24.000-25.000 persone, dove ci troviamo a questo punto l'inizio della costruzione pezzettino per pezzettino di un reparto di un'industria di riciclo dei rifiuti a ridosso dell'abitazione. Quindi, oltre a contestare le modalità con cui queste situazioni vengono fatte, in quanto vengono fatte senza nessun tipo di partecipazione da parte della cittadinanza, ma vengono proposte a cose fatte, tant'è vero il progetto per la raccolta dei fondi del PNRR viene sostanzialmente presentato da qualche settimana e adesso viene presentato senza nessun tipo di confronto con la cittadinanza. Viene scelta una zona che è quella di Baciacavallo, che già è vessata, come vi stavo dicendo prima, dalla tangenziale, dall'elettrodotto, ovviamente, come dicevo, dal nuovo inceneritore, dal vecchio inceneritore, dal biodigestore, dalle vasche, e dei criteri escludenti per questo tipo di impianto non viene considerato degli elementi fondamentali. Infatti siamo accanto alla falda, siamo accanto al gasdotto, siamo a ridottissime distanze dall'abitazione, ma vengono queste motivazioni che potrebbero essere contrastanti con questo progetto, vengono bypassate, non si sa bene da quali nozioni tecniche che si dice poi verranno risolte nel momento della progettazione. Quindi anche lì buttare un sasso nello stagno senza neanche sapere cosa si va a fare. Noi, stanchi di tutto questo, proponiamo sabato prossimo un presidio con inizio dalle ore 16, lì nella zona appunto di Baciacavallo, a fianco del campo sportivo, per dimostrare quanto la misura ormai è colma. Soprattutto è colma la misura della non possibilità di essere ascoltate e di collaborazione costruttiva con la classe politica. Ormai il cittadino si deve veramente organizzare da solo o purtroppo ricorrere poi in extremis, come abbiamo fatto, ricorso al TAR, alla magistratura. Approfitto anche per dire che durante questa manifestazione verrà proposta la lotteria per le uova di Pasqua, che in questo caso faccio il venditore, ma è semplicemente per dire che noi stiamo continuando a raccogliere fondi e quindi vi potete mettere in contatto con noi facendovi lasciare i contatti direttamente sulla nostra pagina Facebook, quella del Comitato Difendiamo la Nostra Salute, in quanto ovviamente stiamo raccogliendo i fondi anche in questa occasione per sostenere il ricorso al TAR che abbiamo presentato l'anno scorso ed è ancora in attesa di una prima udienza. Noi vi aspettiamo numerosi, quindi sabato presso Baciacavallo, nell'intorno lì del campo di calcio, per dimostrare che non è più tollerabile questa politica cieca dal punto di vista ambientale e che soltanto i cittadini riescono in qualche modo a poter mostrare quanto la strada sia sbagliata. Vi aspettiamo numerosi. Grazie di nuovo per la possibilità di essere ascoltati all'interno della radio. Grazie.
Bene Francesco, grazie a te per il tuo intervento, a tutti e a tutte voi per il vostro impegno. Per noi è un piacere, anche per certi aspetti un dovere, quello di aprirvi i nostri microfoni, di moltiplicare la vostra voce. Appunto, cercheremo di essere presenti all'appuntamento e di farlo girare, come si dice ormai in gergo, pensando un po' a quello che si fa con il ditino, con i click sugli social. Dal nostro punto di vista cercheremo di usare di più la voce e di farla arrivare a quante più orecchie possibili. Le cose appunto che hai detto sono rilevanti, c'è una, diciamo, un'analisi, una presa d'atto della politica, del rapporto tra politica e cittadinanza, che è senz'altro azzeccato, lo sposiamo totalmente. Condividiamo anche con te e con voi l'idea che siano i cittadini, gli abitanti e i lavoratori e le lavoratrici che devono riprendersi la politica. Questo per arrivare a dire un'ultima volta, prima di salutarci, che il 26 di marzo è una data importante per i nostri territori, ma crediamo per tutto il paese e per tutte quelle forze che cercano una trasformazione che sia più rispettosa dell'ambiente, ma che nello stesso tempo non usi l'ambiente o la tutela ambientale come scusa per aumentare le diseguaglianze sociali. Anche in questo caso crediamo che anche nell'aspetto del riciclo e nella vicenda del lab del tessile ci sia qualcosa di perverso che senza ombra di dubbio è la ricerca spasmodica del profitto, perché poi tutto sommato nell'idea di raccogliere i vestiti o gli abiti, di rimetterli in qualche modo, di riutilizzarli, di riciclarli, di ripararli o di fare qualunque altro tipo di operazione intorno a quelli che sono considerati scarti del tessile, ci possano essere delle possibilità, si aprano anche delle opportunità tutto sommato di lavoro e di nuova occupazione che non si contrapponga appunto alle ragioni dell'ambiente, del clima e della salute, ma che ogni volta che l'industria e il capitalismo cerca di mettere le mani su qualunque cosa, alla fine quello che ne viene fuori è una mostruosità che si scontra sia con il diritto alla salute sia con i diritti sociali. Molto probabilmente una filiera più capillare, una filiera più piccola sarebbe non solo più equa e più giusta, sarebbe anche più impattante e molto probabilmente sarebbe anche più efficiente dal punto di vista del riciclaggio e delle capacità di riparazione e di riutilizzo. Quindi siamo ancora questa volta con voi per sentirci eventualmente le prossime volte, e un ringraziamento appunto e un saluto alla prossima. Con voi ascoltatori e ascoltatrici, grazie per la pazienza, grazie per l'ascolto, speriamo che anche questa cartuccia, per dirla con queste terminologie belliche che vanno purtroppo in voga, non sia andata sprecata da parte nostra, anche se era una cartuccia più piccola del solito, un mini pillolo. Vi do il saluto dalla stampa rassegnata, è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!